Ready or Not. Giunto ormai.
Da mangiare per forza.
Welcome to Radio Revolution.
Siete seduti ben comodi? Rumoresque. Incominciamo. Rumoresque.
Della serie non è mai troppo tardi, grazie Ciccio Frank per la sigla di Rumoresco.
Cazzo, è vero Ciccio, allora un po' la colpa è mia perché me ne sono proprio dimenticato, però pure tu lo sapevi Stefania, quindi vabbè, comunque
ultimamente la mia memoria
la sigla di Rumoresco è stata fatta per il 70% da Willy Cicci, a.k.a. Ciccio Frank, nome di battesimo Francesco Latino,
che già fu ospite tempi or sono,
sì, amico della radio, amico di amici.
Oggi guarda, allora iniziamo con i ringraziamenti di questa puntata.
Oltre a ringraziarlo devo anche sputtanarlo un attimo.
Vai, spara.
Questo fine settimana siamo andati alla laurea di una nostra amica a Ravenna. A un certo punto arriva un tizio che non conoscevo naturalmente, col cellulare in mano, e mi fa: ma tu lo conosci questo qua? C'era Ciccio sdraiato sulla sua macchina.
Ciccio Frank, che si era fatto anche protagonista al concerto di Manu Chao. Ma voi conoscete quello con la maglietta quadri? Perché non ne possiamo più. Sì, Ciccio, sei sempre nei nostri cuori. Quindi ringraziamo te. A questo punto ringraziamo anche Francesco, uno degli ultimi acquisti di Radio Revolution, che ci ha appena consegnato in studio una Bavaria da sorseggiare. Due bavarie. Da sorseggiare.
Grazie Frank, perché poi in realtà siamo noi gli intrusi, perché
abbiamo
occupato lo studio in un orario non consono, però vabbè,
ma ci si vuole bene, quindi si accetta qualunque cosa. E poi salutiamo anche i ragazzi che sono, non so se avete notato, mi viene da tenere la voce bassa perché siamo praticamente dentro nell'aula oggi.
Sì, siamo praticamente c'è un vetro qua di fianco a noi dove stanno facendo una lezione, secondo me, di tipo tecnologie alimentari, perché vedevo che c'era uno
di pesce.
Grasso di pesce.
Ok, impareremo tutto sul grasso di pesce, esatto, durante il primo pezzo, e poi vi spiegheremo un attimo di cosa si tratta. Ma prima di lanciare il primo pezzo, diciamo un attimo di cosa si parla oggi.
Sì, oggi come al solito
faremo vi daremo un quadro generale della situazione europea in questo momento, più che altro legata a quella che è la situazione dell'est Europa, quindi
sì,
Ucraina, Crimea, Russia,
tutte quelle robe là. Non vi preoccupate, niente di pesante, ne parleremo un po' così spicciolamente perché non vi vogliamo annoiare.
No, noi lo promettiamo sempre, poi nessuno ci ha mai detto se vi annoiamo.
Poi scadiamo sempre nel pesantone, nel pippone totale. Però vabbè, innanzitutto adesso vi sentite un pezzo dei Sgt. Kalaka che partecipano al contest Fruity quest'anno con questo pezzo che si chiama Il Día de los Muertos.
Ya.
Concrete.
E sulle note di El Día de los Muertos, che tra l'altro è la festa messicana, quella per celebrare appunto la morte, diciamo, ma in maniera non triste come facciamo noi il 2 di novembre tutti gli anni.
Tutti al cimitero.
Assolutamente no, anche perché Calaca vuol dire teschio per l'appunto, quindi insomma è tutto collegato.
Non so se l'avete visto, mi sa pure nel film quello là con Antonio Banderas, dei mariachi, come si chiama?
El Mariachi.
No, dai, quello
Desperados.
No. No.
Quello che si tutto girato nella casa del
quello
mulino bianco.
Depp.
E non era, sono tre film, due film.
Vabbè, ma non mi viene così. Comunque ci sta la festa, il giorno della festa lì dei morti, dove ci stanno quei capoccioni
truccati.
Quei teschioni giganteschi,
sti messicani.
Robe.
Beh, niente.
Vabbè, niente, tutto questo per dire. Tutto questo per dire che quest'anno appunto al Fru Contest, come sapete il Festival delle Radio Universitarie porta ogni anno un palcoscenico ricco di band che partecipano a questo contest, questo festival, i finalisti sono votati su internet.
Esatto.
E da una giuria.
Quindi sono in quattro che arriveranno poi sul palco del Fru quest'anno a Novara, e queste quattro persone, questi quattro gruppi, scusatemi, uno sarà automaticamente
annesso
e connesso alla finale tramite la votazione su internet. Gli altri tre verranno votati invece lì in sede dalla giuria, che sarà selezionata tra l'altro tra membri delle diverse radio universitarie. Oltre ai Sergeant Calaca, Radio Revolution presenta il Fru di quest'anno anche gli Emily Collettivo Musicale.
Quindi andate sul sito del Fru, sul sito di U-Station, dove c'è il link per su tutti e due.
Grazie Bavaria.
Quindi voi andate lì e votate, cliccate su questi due gruppi che noi stiamo spingendo. Quindi Sergeant Calaca e Emily Collettivo Musicale.
Esatto. E ora entriamo nel vivo della nostra puntata. Abbiamo detto che avremmo parlato della situazione europea in generale, per l'appunto specificando quanto successo gli ultimi accadimenti dell'Ucraina, che da novembre di quest'anno, dell'anno scorso ormai, avrete tutti seguito. Ci sono state diverse manifestazioni, sono scese in piazza diverse persone e ci sono stati scontri che avranno attirato quasi sicuramente la vostra attenzione, visto la violenza e i numerosissimi scenari davvero da guerriglia urbana.
Scusa, ero distratto, stavo guardando.
Il ragazzo è distratto per la finestra sul mondo che abbiamo qua di fianco a me.
No, perché poi in realtà sta cosa ce l'abbiamo sempre avuta, ma non l'abbiamo mai sfruttata. Vabbè,
su questo dobbiamo ringraziare i Radioactive Brains.
Sì, infatti, grazie.
Che su queste cose sono sempre collegati, sulle cazzate.
Vabbè, comunque non la vogliamo proprio fa sta puntata sull'Ucraina.
Ma no, scusate, che è un giorno come un altro, e come tutte le volte che ci sentite su Rumoresco siamo un po' lunghi ad iniziare, ma poi quando entriamo nel vivo, ragazzi, facciamo paura.
Grandi. No, comunque, come stava dicendo Stefania, questo periodo, diciamo, è stato rimarcato appunto da queste rivolte, da queste manifestazioni che ci sono state in Ucraina. Dettate da che cosa, fondamentalmente? Fondamentalmente dal fatto che gli ucraini hanno iniziato a protestare contro il governo di Kiev perché hanno interrotto un trattato con l'Unione Europea.
Esatto. Diciamo che giornata scatenante delle proteste fu il 21 novembre. Kiev rinuncia al trattato di associazione con l'Unione, sia per timore di perdere il contatto con Putin, essendo poi Yanukovych un portatore di una politica filorussa, che poi è stata la politica che, diciamo, ha determinato un po' l'andamento dell'Ucraina nelle ultime legislazioni, visto che c'è sempre stato su lui, perlomeno come primo ministro, tre volte di seguito, e in parte anche per la preoccupazione rispetto alla fornitura di energia e quant'altro. Sapete benissimo che sia l'Ucraina che la Russia forniscono di gas e idrocarburi praticamente tutta l'Europa. Di conseguenza c'è stata questa forte manifestazione, scaturita tra l'altro in maniera piuttosto non pilotata, naturale. Cioè si parte prima da quello che è il fastidio nei confronti della scelta che è stata vista quasi come un'imposizione, appunto, di essere annessi all'Unione Europea, per poi è cambiato qualcosa nel corso di queste manifestazioni e di questa rabbia che quasi sembrava sfociare in una guerra civile.
Sì, sul non pilotata mi riserverei, boh, non lo so, perché alla fine neanche io, cioè neanche io, non riesco ancora ad avere un'idea ben precisa di quello che sta successo là, perché ci sono state talmente tante cose, talmente tanto colorate, disparate, sia politicamente che di visione proprio culturale, che ancora non riesco proprio a potermi schierare in qualche modo. La cosa sicura è che comunque, a differenza magari della cosiddetta rivoluzione arancione che ci fu nel 2004, cioè quando l'attuale, cioè diciamo l'appena uscente presidente vinse le elezioni presidenziali, Yanukovych, sto parlando di Yanukovych, il suo avversario denunciò questo broglio elettorale che poi alla fine gli diedero ragione, la Corte Suprema gli diede ragione e vinse poi lui. Proprio facendo una rivoluzione in piazza, però diciamo pilotata da, diciamo, il partito e gli elettori suoi, quindi rivoluzione arancione, no? Perché il colore arancione era quello della sua lista, del suo partito, quindi tutte le persone che manifestavano con quei colori erano proprio questa qui più libera, proprio perché parte, diciamo, da qualcos'altro, che può essere un sentimento nazionalista o comunque qualcosa che va al di là comunque di una politica,
sì,
no?
Diciamo che questa ricordava più che altro in qualche modo le primavere arabe, che sono molto vicine a noi a livello proprio di tempo e anche a livello fisico, se possiamo dire. E diciamo che ricorda quelle, nel senso che anche questo momento di insurrezione è un'insurrezione che era senza un leader conosciuto e senza dei programmi che fossero stabili. È stato proprio uno sfociare della rabbia di queste persone rispetto ad una scelta che veniva fatta in quel momento dall'alto. Quindi
calcolate che sono stati registrati per, diciamo, la prima parte delle rivolte che ci sono state a novembre, dai 400.000 agli 800.000 manifestanti a Kiev per la fine del 2014. Quindi, insomma,
un bel numero.
E poi sono andati un po' a scemare a gennaio, proprio perché poi si sono inserite altre situazioni in mezzo, Putin, l'Europa, eccetera eccetera.
Sì, altre mille situazioni in mezzo. E mentre i Black Sabbath ci schiariscono le idee. Ah, ragazzi, io continuo a guardare nell'altra stanza intanto,
We'll be right back.
capita. Oggi è molto rockers il nostro Alfredo, eh. Grande,
una bella
grande.
Schitarrata, una bella
ci sta sempre, come mi mancava quando parli delle schitarrate. Bellissimo. E mentre voi, non lo so, magari vi mangiavate un panino, sono
stavate
le 6:11, esatto. Noi nel frattempo, come c'è in, cioè proprio fa parte della nostra natura, stavamo cercando di carpire nuove informazioni in merito a quello che vi stavamo dicendo poco prima. E abbiamo trovato questo articolo molto interessante sul portale di informazione Dynamo Press. Rispetto appunto a quello che era la composizione della piazza a Kiev. Durante appunto questa sommossa di cui abbiamo parlato appena prima dei Black Sabbath. Adesso la vocina di Alfredo ce la porterà all'attenzione.
E quindi niente, se l'ho fatto questa intervista a tale Zakhar Popovic, che è un economista e membro della direzione di opposizione di sinistra, un gruppo politico ucraino, e con lui appunto si è cercato di capire qual è un po' la composizione, qual è il pensiero appunto di un economista che comunque ne sa, insomma, eh. Lui dice che appunto i primi attacchi della polizia antisommossa, che in Ucraina si chiama Berkut, qualche ucraino mi può correggere la pronuncia, e sono stati appunto principalmente buttati in mezzo dai neonazisti, quindi stati riconosciuti anche spalleggiati i settori di destra da questa
polizia. Sì, anche
polizia,
perché
protetti,
in queste situazioni,
cioè,
anche se minoritarie, sono quasi sempre protagoniste queste realtà. E in questo caso appunto erano due. Ne parlavamo tra l'altro precedentemente io e te, non online. Rispetto al fatto appunto che ci fossero questi due fronti, entrambi legati, diciamo, caratterizzati da questo razzismo molto simile a quello che si è visto svilupparsi ultimamente, in particolare anche per le Olimpiadi o altro, in Russia. Quindi omofobia, vabbè, insomma ragazzi, tutto quello che rappresenta le nuove destre e in generale la destra radicale, se vogliamo
definirla
così.
Quindi i primi attacchi contro la polizia sono stati fatti appunto da queste due frange di destra. Però dice che anche tra gli attivisti della piazza ha visto molte persone diverse, quindi per lo più di lingua russa, giovani molto, per lo più dei sobborghi di Kiev, quindi insomma comunque gente, non dico povera, ma comunque cittadini, diciamo, normali, e che era molto diverso dalla gente che in piazza Maidan, che è piazza dell'indipendenza a Kiev, che erano per lo più ucraini, che venivano appunto da villaggi dell'Ucraina occidentale. Cioè, nel senso, non c'erano tutta questa presenza russa, c'è evidentemente.
Sì, sono sicuramente molto, molto inseriti all'interno, vabbè ragazzi, sia per la posizione che per quella che è stata poi appunto la storia dell'Ucraina e l'interesse che c'è sempre stato da una parte e dall'altra, da un certo punto di vista, non in tutti ovviamente, però c'è questo legame molto forte.
Dopo queste giornate di lotte in strada, dopo queste giornate di insurrezione, ci sono stati naturalmente un sacco di morti. Quindi dopo l'assassinio di alcuni militanti ne sono diventate ancora di più, quindi diciamo la piazza ha reagito in maniera, cioè, diciamo, di nervi, diciamo, è stata una cosa molto quindi
beh,
questa piazza
in violenza,
sì,
che
sono morte centinaia di persone,
visto.
Quindi non è che stiamo parlando di una manifestazione così diciamo una cosa molto molto
non a caso
cruda.
Si è arrivato a parlare di guerra civile, per l'appunto, anche perché anche all'interno di quelli che erano i manifestanti, i militanti, gli attivisti che hanno riempito le piazze, le vie.
Un dato importante è stato poi che le leggi che sono venute dopo, diciamo, queste sono state fatte delle leggi ad hoc, delle leggi speciali, dove tutti i manifestanti erano catalogati come criminali, quindi venivano arrestati se non ammazzati.
Di tutto questo discorso, una parte che è sicuramente importante e a cui purtroppo non si riesce a dare una risposta precisa, nel senso che, come diceva giustamente Alfredo prima, difficile anche capire poi effettivamente quali siano le dinamiche in una situazione del genere, soprattutto in un paese che non è il tuo, e spesso fai difficoltà anche nel tuo paese a capire come nascono alcuni movimenti, come ci si muove, se ci sia di mezzo qualcuno. Però un ragionamento sicuramente importante è da fare rispetto al fatto che il no dato a Kiev nei confronti di Bruxelles, e quindi all'annessione all'interno dell'Unione Europea, non è molto probabilmente da dare anche rispetto a quello che è stato detto ora, rispetto al fatto che l'Ucraina fosse erede dell'ex URSS. Cioè la risposta può essere forse cercata rispetto al fatto che si sta concludendo un'epoca degli allargamenti anche rispetto a quello che è l'Unione Europea e il continuo annettere stati che c'è stato. Prendete dal 2004 al 2007, l'Europa non è stata attore politico ma un semplice contenitore che ha inscatolato stati diversi senza cercare neanche di integrarli, e questo ha svuotato sia l'Europa, che si è ritrovata l'Europa intesa come Unione Europea già esistente, non rafforzandola, che andando in qualche modo a sovradeterminare altre realtà senza conoscere assolutamente quella che fossero poi le necessità, o meglio, non senza conoscerle, interessandosi di più dell'aspetto economico-finanziario, cosa che l'Unione Europea ultimamente fa troppo spesso.
Anche perché non c'è un'unità culturale o neanche la voglia di poter essere, diciamo, uno spazio con dei confini ben definiti, anche perché secondo me non è... non ha senso proprio fare un'Europa con dei confini. La stiamo vivendo sulla nostra pelle, come le leggi sui migranti o le leggi, insomma, non siamo in grado di poter gestire una cosa del genere. Il fatto, appunto, quello che diceva Stefano, è che volendo annettere per forza anche questi stati culturalmente, comunque con delle etnologie anche all'interno diverse, poi si vengono a sfociare in manifestazioni di piazza nazionaliste. Infatti quello che diceva proprio Popovic in questo articolo è che lo scenario più probabile, che è quello che appare, potrebbe essere quello, appunto, di un governo di regime di destra autoritario e nazionalista. Anche se il partito poi si spera che riuscirà a pacificare, a sfaldare un po' queste bande nazionaliste più radicali, più radicate nel territorio.
Si vede benissimo, in tempi di crisi purtroppo tendono sempre a risollevare la testa, quindi bisogna sempre tenere un bell'occhio acceso nei confronti di queste realtà. E vabbè, noi l'abbiamo detto più di una volta come la pensiamo, quindi voi rifletteteci un po' nel frattempo.
Some of these fools on the turf look like the real thing, but they soft like nerfs. So when rehearsed, then it shows in a
dal Rockers che è in Alfredo, siamo passati al rapper che è in Alfredo, che ci ha regalato questo momento con
non
il...
è che l'ho fatto io
a lui piace, no? A lui piace. No, ammetto che ho un... la mia è un'ignoranza che è abissale nei confronti del rap.
The rap,
esatto. Quindi che i Cypress Hill facessero rap l'ho scoperto nel momento in cui tu hai portato un CD.
Ma perché poi se tu guardi le copertine sono sempre dei teschi, no? Dei cimiteri,
dai, mo ancora di Black Sabbath, sì, sì. Invece no, invece mi hai regalato questa sorpresa.
In realtà no, in realtà fanno rap ispanico.
Ispanico, ok.
Vabbè, torniamo a noi. Stavamo parlando appunto dell'Ucraina, ma abbiamo visto come tutte queste manifestazioni di piazza, comunque questa crisi ucraina, poi è sfociata nella reale crisi di una zona dell'Ucraina, che con la penisola chiamata Crimea. Diciamo che la maggior parte degli abitanti, innanzitutto della Crimea, non si considera ucraina, cioè non considera l'Ucraina la propria patria. E per molti appunto la patria è Sebastopoli, che è la capitale, comunque una città grande della Crimea, oppure comunque la Crimea stessa, quindi sono molto, diciamo, nazionalisti, chiusi nella propria cultura. Però diciamo è capibile, se esiste il termine
è capibile.
Cioè, nel senso che il governo centrale di Kiev non ha mai pensato, diciamo, a questa penisola, anche perché ad esempio nella città di Sebastopoli non c'è mai stato eletto, non è mai stato eletto un sindaco, ma il governo centrale mandava degli emissari o dei responsabili, diciamo, del governo, che molto spesso si comportavano come degli estranei o comunque gestivano la cosa pubblica in maniera sbagliata.
Vabbè, non conoscendo probabilmente anche quello che era il territorio e appunto quella che era stata fino a quel momento la politica mossa,
che
sulla...
poi anche proprio dagli stessi cittadini venivano riconosciuti come degli estranei, degli stranieri, no? Quindi poi la situazione comunque in Crimea inizia a precipitare proprio, come dicevamo prima, nella rivoluzione arancione nel 2004, che determina appunto una forte politicizzazione della città che diventa poi anche teatro di conflitti tra oligarchie locali e autorità nazionali, con un conseguente declino economico appunto della Crimea, perché si sottraggono appunto, vengono demoliti tutte le industrie che fino a quel momento avevano caratterizzato appunto il settore produttivo della Crimea, che poteva essere appunto quello agricolo, quello ittico.
Beh, essendo loro poi appunto affacciati sul Mar Nero, cioè sono proprio da quel punto di vista anche un pochino interessanti, fanno venire un po' la bavetta.
Ecco, quindi, cioè, da che cosa viene questa, diciamo, perché sono filorussi? Proprio perché nel 91 prima erano appunto una potenza agricola e anche appunto per la pesca, eccetera. E molti cambiamenti sono stati appunto dopo la fine dell'URSS.
Sì, c'è stato poi un diverso muoversi appunto anche di quelli che erano gli interessi di cui si parlava prima.
Sono state liquidate e vendute le fabbriche, sono stati ettari di frutta tirati al suolo per costruire tra l'altro edifici turistici, o comunque la flotta dei pescherecci è stata privatizzata totalmente, però senza poi avere un riscontro economico di valore, cioè non è che hanno portato ricchezza. Infatti un dato assurdo è che la Crimea vive di turismo, se così possiamo dire, anche perché nei mesi estivi raddoppia o addirittura triplica la popolazione che abita questa penisola, ma gli abitanti della Crimea non è che ne traggono così tanto beneficio, tant'è vero che durante il periodo estivo loro affittano le proprie case, molti di loro lavorano, dormono fuori, oppure si organizzano in baracconi per guadagnare
lasciare le
qualcosa.
Case, per riuscire a vivere poi di turismo in quel periodo estivo. Sì, la cosa pazzesca del resoconto che sta facendo in questo momento Alfredo è il fatto che in qualche modo questo riesca a far diventare anche interessante l'idea di andare in Russia, cioè di stare con la Russia, nonostante quella che poi fu la loro storia. Quindi la Crimea, diciamo che con la Russia non è che abbia un bellissimo rapporto, se pensiamo a Stalin.
Anche se però c'è stata una forte migrazione dalla Crimea verso la Russia, perché molti di loro andavano a cercare lavoro non nell'Ucraina, quindi non a Kiev, ma in San Pietroburgo, Mosca, eccetera. C'è da dire che però la Crimea è un mosaico, diciamo, un po' culturale, etnoculturale, anche perché ci sono ad esempio questa etnia che si chiamano Tatari, questo popolo di tradizione araba, dei musulmani, che non sono affatto filorussi, anche perché, come dicevi tu, da Stalin vennero deportati in passato, quindi insomma c'è un certo conflitto,
un rapporto abbastanza conflittuale, sì.
E adesso voglio vedere Putin come farà con queste persone a dover gestire un po' tutta la situazione, perché se si incazzano non lo so come può sfociare questa situazione.
Guarda, ce ne hanno di motivi per cui incazzarsi tutti quelli che hanno a che fare con Putin, e non solo, per cui direi che sono diversi gli ambiti in cui dovranno tenere un pochino di attenzione, sicuramente rispetto all'interesse che nutrono nei confronti di un posto come la Crimea, per cui ricordiamo che la Russia ha addirittura un accesso a quello che è il Mediterraneo, se vogliamo dire così, è il Mar Nero ma è il Mediterraneo. E loro hanno già una flotta di stanza in Crimea, di conseguenza l'interesse a tenerseli buoni ce l'hanno sicuramente.
Sì. Poi c'è un altro dato che usciva da un articolo che ho letto sull'Internazionale, è che per molti abitanti della Crimea la Russia, cioè, era un miraggio, ma se poi ci si va a parlare diciamo di persona, sono consapevoli che il governo russo li lascerebbe volentieri nella merda.
Sì, non gliene può fregare di meno.
Infatti, cioè, i partiti poi nazionalisti che abbiamo visto sulle strade, tipo il blocco russo oppure l'estrema destra, eccetera, in realtà poi alle elezioni hanno ottenuto pochissimi voti, quasi il 3-4%, quindi non è che godono di una grande rappresentanza. Questo è un dato che può lasciarci pensare. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.
I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.
E questi erano i Fatboy Slim, sperando di non pestare una cacca. Tra l'altro, protagonista di uno dei video dei Fatboy Slim era il papà di oddio, come si chiama quella lì con le labrone che sta accanto a Ciccio Frank? Quella lì con la Angelina Jolie, non me ne voleva mai parmi, mi stavo dimenticando il nome. Aveva fatto un video dei Fatboy Slim. Tutto questo per dirvi che l'altra sera ho visto un film che sconsiglio vivamente a tutti quanti.
Qual è?
La zona morta, tratto da un romanzo di Stephen King.
Che non me lo scrivo.
Una noia mortale, lui ha delle visioni, sa cosa succederà dopo. Cioè l'attore di per sé è anche un bravo attore, ma il film proprio, ragazzi, mi ha quasi ucciso.
Invece io per la seconda volta in una settimana ho beccato Donnie Darko su Cielo, cioè, ma che lo
continua a darlo, ce l'ho, una programmazione che è come quella di Virgin Radio.
Mi metto a letto tipo all'una e mezza, capito, le due, accendo la TV e ci sta, e c'è Donnie Darko. Poi lo prendo sempre nella stessa scena quando massacrano di bosche.
Ci hanno copiato tutti da quando è stato dato tempo or sono. Allora, adesso abbiamo fatto una descrizione di quella che è la situazione attuale e passata della Crimea. Ora ci interessa farvi un attimo una rapida carrellata di date fondamentali a partire da febbraio, arrivare a oggi, direi, per come conclusione, rispetto a quanto sta succedendo per l'appunto nel discorso Russia, Ucraina, Unione Europea, Crimea. Il 27 febbraio 2014, dopo la fuga del presidente Yanukovych, in seguito alle proteste di cui abbiamo parlato prima a Kiev, e l'insediamento di un governo provvisorio filo-occidentale, le forze filorusse hanno circondato gli edifici amministrativi e le basi militari ucraine in Crimea, e il Parlamento della Repubblica Autonoma ha nominato il premier Aksenon, anch'esso filorusso.
Eh sì. E tra l'altro ho visto quando hanno liberato, cioè quando tutti i cittadini di Kiev sono entrati nel palazzo di Yanukovych, là, una cosa allucinante, cioè,
non super palazzone.
Sì, non era diciamo a livello di
San Pietro Vulva, ok.
Cioè tipo per rubinetti, però cioè un parco gigantesco, un laghetto per la pesca sportiva, cavalli, ma mille robe,
il palazzo
immaginare.
Figi faccia proprio schifo.
Vabbè. E vabbè, poi a marzo, invece il 6 marzo del scorso, il Parlamento della Crimea vota la secessione dall'Ucraina. Quindi fa una richiesta per l'annessione alla Federazione Russa.
Dai.
Che sfocia poi in un
referendum. In un 16 marzo che fu ricco di referendum. No, questo referendum voleva confermare la decisione del Parlamento, che effettivamente la confermò con il 97% di voti favorevoli alla richiesta di questa federazione russa. USA, Europa intesa come Unione Europea e governo ucraino, però dichiarano questo referendum totalmente illegale.
Il giorno dopo, gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea impongono delle sanzioni ad alcuni funzionari russi che erano stati coinvolti appunto nell'intervento russo in Crimea.
Si passa poi al giorno dopo ancora, il 18 marzo, quando Putin firma il trattato di adesione della Crimea alla Russia. L'esercito occupa il quartiere generale della Marina a Sebastopoli in Crimea e altre basi militari in Ucraina e in Crimea. Per arrivare poi a oggi, la notizia di oggi ovviamente è avvenuto ieri, in cui il G8 ha sospeso la Russia cancellandola dal vertice che si sarebbe cancellando quindi il vertice che si sarebbe dovuto tenere a Sochi e che era stato deciso dagli altri grandi del vertice, appunto all'AIA, che si era
cacciato di via da casa propria.
Esatto, cioè. Esatto. Il portavoce del Cremlino comunque ha fatto sapere che la Russia è comunque interessata a mantenere dei contatti con gli altri paesi del G8 e spera perlomeno di non essere cancellata da quello che sarà poi l'incontro, il vertice Germania-Russia, rispetto al ricordare quello che è stato lo sbarco in Normandia e quindi la liberazione poi dell'Europa della Seconda Guerra Mondiale.
Nel frattempo poi il Parlamento ucraino ha approvato le dimissioni del ministro della difesa Teniuk, dopo che l'esercito di Kiev ha subito appunto l'umiliazione del ritiro delle truppe in Crimea con l'accusa di aver preso una decisione indecisione e confusione sulle politiche da mettere in atto,
sì,
in Crimea.
Cosa che ci stanno dimostrando più o meno in continuazione. Se pensiamo semplicemente a quello che è il quadro geopolitico in questo momento, ci rendiamo conto di quanto sia complicato, visto i rapporti nominare Russia, USA e Unione Europea insieme, ci si rende conto immediatamente che questi giocano una partita che è piuttosto complessa. Senza voler entrare nei dettagli, però ci sono tre aspetti particolarmente importanti in cui ci deve essere per forza un dialogo con Mosca in questo momento. Si negozia il ritiro della NATO dall'Afghanistan e questo presenta una necessità di buoni rapporti con Putin, visto che sarà lui a dover gestire poi la fase di transizione. Secondo punto, si progetta la limitazione del nucleare iraniano, dove Mosca ha spalleggiato da tempo Teheran. E ultimo ma non ultimo, l'intricato conflitto siriano, dove la Russia sostiene apertamente Bashar al-Assad. Oh, io mi perdono, ma ragazzi, porca miseria, io questi nomi russi, nomi, vabbè, fa niente, mi spiace. Bashar al-Assad, con un'intenzione speciale per quanto riguarda la base navale di Tartus, che è l'unico accesso che hanno sul Mediterraneo, oltre a quello di cui parlavamo appunto in Crimea. Quindi diciamo che c'è una situazione che è piuttosto particolare a livello geopolitica, ricordando sempre che l'Unione Europea non fa politica all'interno dell'Europa, ma diciamo che fa da, come abbiamo detto prima, è quasi un grande contenitore di tutti questi stati e tende a cercare di gestire più che altro l'aspetto economico-finanziario, facendo vincere da questo punto di vista la visione britannica e dando una spalla a quelli che sono gli stati che in quel momento possono avere un interesse più particolare. Prendi la Merkel che spinge il rappresentante per cercare di inserirlo, il rappresentante a Kiev, quindi in Ucraina, per cercare di inserirlo poi all'interno di partiti che loro possono in qualche modo controllare. Cioè, diciamo che c'è sempre questo gioco nella politica.
Sì, poi si fatica tra l'altro a percepire qual è la posizione magari del nostro paese, perché cioè, come abbiamo visto poi in diverse altre occasioni, come abbiamo detto pure alle Olimpiadi di Sochi, quando insomma Letta era andato là, perché insomma qualche interesse politico ce l'abbiamo sempre sotto. Comunque l'instabilità di questi scenari non si capisce bene qual è la rilevanza del nostro paese in questa situazione, quindi si esprime più attenzione infatti al fatto scusate della situazione più che dell'Ucraina, quella dell'Italia nei confronti della Russia, quindi l'approvvigionamento del gas, degli idrocarburi, dell'energia elettrica, del possibile afflusso incontrollato dei profughi, insomma tutte queste cose qui.
In tutto ciò ovviamente la NATO, quindi quella che è l'alleanza, rimane piuttosto preoccupata, perché nel frattempo comunque la Russia mantiene una presenza abbastanza forte su quella che è la frontiera ucraina e nonostante continuino a dire che nonostante il referendum e l'interesse da parte dei russi nei confronti dell'Ucraina sembra in qualche modo arginato, in realtà e poi i fatti concretamente non dimostrano questa scelta. Gorillaz.
The world is spinning too fast. I'm fond of Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I'm going in a happy mood. Between his brain and his tail,
And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep a microphone.
E questi erano i Gorillaz con 19-2000, non lo dirò mai in inglese.
Perché, dai?
No, però in inglese posso dire che ero I'm falling in love with Damon Albarn. No, ero innamoratissima di quest'uomo. Ma lo dico tutte le volte che si sentono i Blur o i Gorillaz, capisco di essere anche un po' noiosa.
E poi non ho capito perché non si sono mai fatti vivi vedere, ne facevano sempre video a cartone.
Una roba così, un po' di marketing.
Ma subito l'hanno sgamata.
Esatto. Blur, cioè, mica come i Daft Punk che nonostante tutto continuano a rimanere con quei casconi e gasano un sacco. Comunque noi ragazzi siamo super in chiusura e questo ci impone assolutamente di fare i nostri soliti inviti, ma che questa volta saranno inviti, più che inviti saranno minacce. Ossia il 29 sera la radio avrà una bellissima serata tutta a carico della radio, di conseguenza gestione totale. Potrete vedere gente della radio dietro il bar, gente della radio che suona, gente della radio che come me invece si ubriaca e vi importuna. E tutto questo ad Art Lab in Borgo Tanzi dalle ore...
Dalle ore 21, dove...
Non ci saremo solo noi, sì,
no,
sì.
Non ci saremo solo noi, ma ci saranno anche il collettivo La Defense, il collettivo di Orei. Voi mi direte, ma chi sono questi qua? Sono dei ragazzi, che degli artisti che si occupano sia di musica che di fotografia, disegno, videomaking. Quindi esporranno durante la nostra serata tutte queste robette qua. Tra l'altro c'è cioè, dei video con un banchetto di materiali nel corridoio dell'ingresso di Art Lab. E tutta questa serata sarà parte
devoluta
alla realizzazione del nostro nuovo studio di registrazione. Quindi ragazzi, venitevi a Ambriaca alla festa della radio, perché se no non ci abbiamo un soldo bucato per diciamo farci uno studio decente.
Esatto, un bello studio. E soprattutto vi ricordiamo che scatterà una cosa diversa, essendo questa una minaccia, ossia tutti gli amici della radio su Facebook verranno selezionati uno alla volta, altrimenti per una raccolta fondi straordinaria.
No, vi verremo a bussare a casa per darci un euro a testa, perché dove ne siete in 2000? Esatto. Euro ci basta, ci date un euro a testa, stiamo a posto.
E voi insomma affrettatevi a cancellare il vostro indirizzo eventualmente dal profilo di Facebook, perché altrimenti vi suoneremo esattamente lunedì mattina.
Poi
la
un'altra roba
è sacra.
Tra poco più di un mese, no, un mese e mezzo, diciamo a metà maggio, ragazzi, c'è? Preparatevi perché ci sarà una festacchiona.
Festacchione.
Una festacchiona della radio, ancora non si sa bene dove, ma comunque nei vari spazi dell'università. Adesso
non ce la sentiamo di dirvi niente, sappiate che ci sarà un gran DJ, ma non possiamo
fare
nomi adesso.
Non vi vogliamo dire, anticipare niente, però sappiate che insomma...
Portate gli smartphone perché magari Ciccio si addormenta sulla vostra macchina, e avete
portate gli smartphone perché probabilmente vorrete fare dei video a questo DJ che stiamo per chiamare, che non vi vogliamo svelare il nome, ma veramente ragazzi smuove le folle, smuove generazioni folle, cioè proprio
folle. Sì, no, no.
Folle.
Raga, la cosa e non c'è nulla di meglio che consacrare questo momento di bella musica con un grande artista che io non conosco, che si chiama Duck Sauce, che è salsa di anatra, no cos'è? Vabbè, it's sì, you, la verità è che sei tu quel grande artista.
Vabbè, noi ci sentiamo mercoledì prossimo ragazzi, buon fine settimana per chi inizia a fare il fine settimana dal mercoledì.
Si fa lungo anche perché giovedì lungo, sera cioè, e venerdì sera c'è festa in università. Festa.
Ciao!
Ready or Not.
Esque.
Giunto ormai.
Andiamo a mangiare per forza.
Welcome to Radio Revolution.
Siete seduti ben comodi? Rumoresque. Incominciamo. Rumoresque.